Ok, stasera ovviamente parleremo di Yom HaShoah, ovviamente. Andiamo direttamente al primo articolo. Mantenere la fede nonostante la Shoah. Domanda: come hanno fatto gli ebrei a mantenere la loro fede nonostante la Shoah? Risposta: la Shoah è stata una tragedia enorme, tanto che è difficile per le nostre menti rapportarsi alla cifra di 6 milioni. La tua domanda ha centrato il bersaglio. Secondo la logica, nessuna fede o tradizione può sopravvivere a una tragedia di tale portata. Non c'è modo di ricostruire dopo una devastazione simile. Questo in un modo normale, naturalmente parlando. Tuttavia, l'ebreo è diverso, poiché la sua fede non dipende da cose che hanno un senso. Fede con razionalità non sempre vanno abbracciate, anzi, la fede si innesca quando le cose cominciano a non avere senso, a non avere una logica. Allora sì che c'è bisogno della fede. La sua fede non va e viene, poiché non ruota attorno a circostanze o fattori esterni, ma è incorporato nel suo, nel nostro essere in maniera innata. Un ebreo crede, punto. Questa eredità che abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuta da Abramo. Abramo, il primo ebreo, il primo che ha dimostrato fede, che si è buttato nel fuoco per Dio, che ha scoperto che Dio è unico e l'ha pubblicizzato, e tutta la storia, le peripezie che Abramo ha avuto nella sua vita. C'è scritto che lui ha, in un certo senso, ha guadagnato, ha fatto sì che lui dia a tutti i suoi figli, per tutte le generazioni, questa fede innata che noi abbiamo. A causa, per merito di tutto quello che lui ha fatto per la fede, lui ha meritato che tutti i suoi discendenti abbiano comunque di base fede. E poi lo sappiano o non lo sappiano, che siano osservanti o meno, che siano consci o meno, ogni discendente di Abramo ha una fede innata. Punto, stop. C'è chi l'ha più elaborata, c'è chi l'ha più spiccata, c'è chi più nascosto, però c'è. Un ebreo è cosciente del fatto che ci sono molti eventi che accadono nel mondo che non comprendiamo. Essere mortali, esseri immortali non possono aspettarsi di afferrare le vie del loro creatore infinito. Uno che è umano, che è limitato, che è un essere mortale, più di tanto si aspetta che non può capire in modo intero, integro, i pensieri di Hashem. Un ebreo non si dispera mai. Egli sa che, a differenza dei romani, dei greci, dei persiani e dei non così antichi nazisti, un ebreo sa che egli è ancora qui per testimoniare la storia. Questa frase l'abbiamo vista ripetuta, ripetuta migliaia di volte. Tutte queste superpotenze che volevano distruggere il popolo ebraico, i greci, i romani. Poi che abbiamo avuto gli egiziani, la
La
Germania,
Babilonese.
Scusa chi?
Babilonesi.
Babilonesi, esatto. Tutte queste superpotenze, oggi loro sono soltanto nei libri di storia, perché l'impero romano di oggi non è l'impero romano di una volta, la Grecia di oggi non è la Grecia di una volta, e così via. Perciò loro, superpotenza di forza e di numero, sono spariti. Il piccolo popolo ebraico, nonostante che è sempre perseguitato, siamo qui. Ma ovviamente questa non è una logica. Non è che siamo perché siamo forti politicamente o militarmente, okay. No, no. Abbiamo una protezione di Hashem. Il Signore gli ha promesso che egli sarà sempre in vita al popolo ebraico. Egli si appiglia a questo giuramento nei momenti difficili e quando deve affrontare sofferenze e tribolazioni. Concludi dicendo un ebreo. Ha fede. Egli sa che spesso il buio è più fitto prima dell'alba. Guarda, tante volte mi ha spiegato questo concetto, che proprio un attimo prima del spuntare del sole, un attimo prima è il momento più buio che c'è, tutta la notte. Un attimo prima che la donna partorisce, un attimo prima è il momento più doloroso. E così via. Prima della grande luce, c'è un grande buio. Prima della grande salita c'è una grande discesa e così via. Perciò quando noi vediamo che tutto quello che sta succedendo nel mondo non c'è mai stato nella storia, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, che in Europa ci perseguitavano, in America non c'erano questi problemi. Oggi anche in America ci perseguitano. Nelle università. Lì dove tu dici, beh, almeno i ragazzi giovani che studiano hanno un po' di cervello, devono capire un po' la mente. In università forse sono i posti peggiori, dove noi vediamo che c'è antisemitismo forte. Perciò tutto questo andamento del mondo adesso, che non ha ripeto, nessuna logica, questa non logica non ci fa paura, perché noi capiamo, sappiamo ormai dalla storia, che abbiamo momenti che siamo forti, momenti che sono che la gente ci odia, ma anche in questi momenti bui nessuno pensa mai di perdere la speranza, di perdere fede. Noi siamo fatti così, non perdiamo mai fede. Il popolo ebraico crede che da un giorno all'altro il mondo sarà nuovamente colmo di luce. Noi siamo un popolo speranzoso, perché se noi non avessimo speranza, non saremmo qui adesso. Il suo popolo verrà redento e tornerà nella sua terra natia in un'era di pace, unità e rivelazione di vita. Amen. Oggi stesso. Perciò, quando noi vediamo un momento così della storia, della Shoah, com'è possibile che noi non perdiamo la fede? Perché la fede è innata dentro di noi. Perché la fede non dipende da fattori esterni. Se vi ricordate una volta abbiamo parlato anche del fatto che la gioia, la felicità non dipende da fattori esterni, ma da fattori interni. Perciò noi non possiamo cercare gioia in qualcosa, in un oggetto esteriore, in un oggetto, in una macchina, in una casa, in un bel vestito. Non può essere quello che ci dà la gioia. La vera, vera gioia è una cosa che noi dobbiamo cercare dentro di noi. Idem qua, la fede non può essere una cosa esterna. Non posso dire io ho fede perché va tutto bene, perché sono protetto, sicuro e tutto a posto. Non è questa fede. Fede è proprio al contrario. Quando tutto va male, io dentro di me sono sicuro, sono ancorato nella mia sicurezza, non ho paura di niente, anche se il mondo sta oscillando, sta impazzendo, non mi tocca. So che prima o poi tutto questo cambierà, tutto questo sparirà. L'abbiamo visto diverse volte nella storia, questi alti e bassi, questi oscillare del mondo, dei pensieri delle persone. Abbiamo passato l'epoca, lo passiamo anche ora. Basta, questo è il modo nostro di vedere. Incredibile. Vediamo il video di Israele, no? Proprio quando gli iraniani hanno mandato i droni, no? La mattina dopo già i bambini andavano a scuola. Il giorno dopo già tutti erano in spiaggia, tutti erano a fare ognuno la sua. La vita va avanti perché noi non siamo. Non siamo quel tipo di popolo che disperiamo, che parlo generalmente, ovviamente, no? Generalmente, noi non ci disperiamo, non perdiamo la fede, non diciamo, ah, per noi è finita. No, andiamo avanti. Oggi buttano i missili e noi continuiamo la nostra vita. Questa è l'idea della fede. La Shoah e nessuna guerra, nessuna generazione può e riuscirà mai e poi mai rompere la fede dell'ebreo, perché la fede dell'ebreo è una cosa innata, nasciamo con questa cosa che abbiamo ereditato da Abramo. Ok, il primo articolo è finito, do la parola a voi perché il prossimo è assai lungo e prenderà tutta la lezione. Prego, chi vuole dire qualcosa a proposito? Ok,
Come
Samuele.
al solito.
Prego.
Ma io volevo porre una domanda: in tutte le religioni, non soltanto nella religione ebraica, quando si vede che si va verso la deriva, quando siamo veramente allo sbando totale, l'unica cosa che resta da fare è pregare, ma lo fanno tutti.
Okay.
Quindi voglio dire, non è una cosa che dipende soltanto a livello ebraico. Tu hai parlato giustamente della Shoah. La Shoah era veramente quasi la nostra fine, quasi non c'era più niente oltre a questo. Quindi, come si dice, anche chi non crede, quando è nel momento più terribile, dice Dio aiutami. Quindi è un po' generalizzato su tutte le religioni.
Non è proprio sì, ok, ma non è così sentito e calcato e presente come da noi.
Ok.
Ogni umano, certo, ogni umano chi crede in Dio, chi crede in Dio, ovviamente che nei momenti di difficoltà chiama Dio. È il problema di quelli che non credono in Dio. Non so se mi spiego. Non tutti, chi crede in Dio sicuramente, ma quelli che non credono in Dio, neanche davanti alla morte credono in Dio. Invece prendi un ebreo che dice io non credo in niente, io non credo in Dio e bla bla bla. Quando c'è la morte davanti, è ovvio che lui crede in Dio, dice Shema Israel.
Certo.
Ma non perché dice, vabbè dai, non ho altro da fare, perché in realtà è dentro di lui, semplicemente viene fuori. Da qualcun altro che dice io non credo in Dio, neanche davanti alla morte chiama Dio, perché veramente non ci crede. Questa è la differenza. La differenza è questa. Ecco. Ok,
Ok.
qualcun altro? Sì, Vittorio?
L'argomento è molto
Tu che
complesso.
appunto la tua famiglia appunto siete stati un po' toccati anche.
Sì, molto toccati, perso moltissimi, diciamo, da parte della famiglia del papà. Sono argomenti molto complessi, non è questo forse il momento di entrare. Comunque, diciamo, tanti ebrei osservanti, pii, che non avevano fatto male neanche alla formica, sono stati ammazzati brutalmente. Quindi forse non c'è un legame individuale diretto, ma a livello più generale di salvaguardia del popolo ebraico in generale. Non lo so, è molto molto complicato, molto difficile e così.
Ok. Vi racconto una breve cosa che ha detto Rav Lau, Rav Lau Caporabbino Israele uscente, cioè il papà di quello attuale. Lui, Rav Lau, è stato in campi di concentramento da bambino. Lui e tutta la sua famiglia l'ha persa lì, papà, mamma, fratelli. Solo un fratello, insomma, che è rimasto vivo è lui. Ho visto un suo video. Proprio oggi, non so se è di quest'anno o degli anni scorsi, ma penso che sia nuovo, dove lui dice così, fate attenzione, dice, io che sono stato nella Shoah, nei campi di concentramento, che i suoi genitori sono morti là, se dovessero mai dirmi, guarda, prendi questa pistola e sappi che quello lì ha ucciso tuo papà, quello lì ha ucciso tua mamma. Quell'altro ha ucciso tuo fratello, spara lì. Lui dice: io non penso che sarei capace di uccidere quella persona che ha ucciso mio papà. non riuscirei mai a schiacciare il grilletto. E poi dice la Flau, tanti parlano di Nekama, Nekama vuol dire vendetta. Ma la vendetta della Shoah non è andare a uccidere indietro qualcuno che ha ucciso mio papà e mia mamma. La vendetta è quando il popolo ebraico è fiorito, si è rimesso in piedi e dice: la vendetta nostra è quando gli ebrei studiano Torah. Quando gli ebrei si sono connessi, sono rimasti collegati con Dio, con la religione, che insegnano ai bambini Talmud Torah e le mitzvot. Questa è la vera vendetta. Quando, nonostante che loro volevano ucciderci perché ebrei, ricordiamoci, qualsiasi attentato, attacco agli ebrei non è perché politico, perché territoriale o quant'altro. Abbiamo sempre detto ogni cosa che è contro l'ebreo è perché è ebreo. Che non vengano a dirci che sono antisionisti, perché non esiste, questo è antisemitismo, che è diverso, altrimenti non andrebbero in giro nel mondo a fare gli attentati alle sinagoghe. Quello non è antisionismo, quello è antisemitismo. Perciò qualsiasi attacco, non stiamo qui a vendercela, qualsiasi attacco è perché siamo ebrei. Perciò la risposta deve essere, come ho scritto oggi che avete visto il mio post, la risposta è che se loro volevano ucciderci perché ebrei, allora noi dobbiamo rafforzare il nostro ebraismo. Se l'ebraismo è quella cosa che a loro dà fastidio, perché si sentono minacciati dal nostro ebraismo, allora noi dobbiamo rafforzare il nostro ebraismo. E non al contrario, abbassare la testa e vergognarci. Perciò tutto quello che oggi l'ebraismo è fiorito nel mondo, nonostante quello che è successo, credetemi, è incredibile. Dopo una batosta del genere, che 6 milioni di ebrei muoiono e si ha ancora il coraggio di continuare il nostro ebraismo, studiare, fare e costruire scuole, sinagoghe, eccetera, eccetera, non è una cosa normale. È veramente un miracolo che gli ebrei non hanno gettato la spugna. Perciò questo è quello che Rabino Lau dice. Questa è la vendetta, continuare a crescere, a avere sempre più fede. Questo è l'unico modo che noi possiamo stare sempre al di sopra. Ok, adesso passiamo al secondo articolo.
Posso prima di passare al secondo articolo?
Prego, prego.
Grazie. Per me è importante questo argomento e mi fa felice, mi rafforza. Sono contenta che ne stiamo parlando stasera.
Ok, va bene. Rav Nissan Mangel, qualcuno di voi forse ha letto i suoi libri, un ragazzo della Shoah, intervista a uno dei sopravvissuti più giovani. Questo Rav Nissan Mangel è un Rav Chabad, che abita a Brooklyn, vicino nel quartiere del Rebbe, e lui da bambino era nella Shoah. Adesso raccontiamo la sua storia. Di tutte le ricorrenti immagini dell'Olocausto, le più indimenticabili sono quelle di bambini dagli occhi infossati e dalle pance gonfie che guardano attraverso i fili spinati. Le immagini di mani e piedi piccoli, mescolati in un mucchio di cadaveri infantili, strazi al cuore anche ai visitatori più emozionalmente estranei di Yad Vashem. Pochi bambini sono sopravvissuti all'Olocausto, meno ancora sono sopravvissuti ad Auschwitz. Quei pochi sono stati un raggio di speranza per la posterità di un popolo annientato e un ricordo per le madri dei bambini, da loro un tempo nutrito, ora ceneri gettate fuori dalla viscere dei forni. Rabbi Nissan Mangel, che è ancora vivo, un energico Hasid, autore e traduttore di opere sulla Halakha e sulla storia e la filosofia ebraica, era una rarità del genere nel 1945. Mangiava il pane raffermo e la carne ammuffita con cui le madri ebree nel campo di concentramento riempivano le sue piccole mani. Le madri mi baciavano, dice lui, racconta, e piangevano, dice Rabbi Mangel. Frugavano la mia faccia vedendo in me i loro figli perduti. Rabbi Mangel, che oggi è padre di diversi figli, parla con fervore, ma senza amarezza, dei suoi 14 mesi di permanenza in sette campi di concentramento, tra cui Auschwitz, Mauthausen e Gunzirchen. Sono stati notoriamente i più crudeli. Il suo racconto, talvolta infiammato, non è mai segnato dal cinismo o dallo scetticismo che mi sarei aspettata. Questa è la scrittrice che dice, che ha fatto l'intervista, una donna che l'ha intervistato, che mi sarei aspettata da un sopravvissuto dell'Olocausto. Forse è un miracolo, dice, che anche se ho fatto l'esperienza dell'Olocausto nella mia giovinezza, esso non mi ha rovinato dal punto di vista emotivo o psicologico. È veramente un miracolo. Se l'Olocausto ha gettato un'ombra di dubbio sulla fede di alcuni sopravvissuti, no, ovviamente, ha fatto invece di Rabbi Mangel un intrepido credente della provvidenza divina. L'Olocausto, dice, lo ha reso sensibile alle manifestazioni della divina provvidenza. Tanti dalla Shoah hanno perso speranza. Hanno perso fede, hanno perso forza. Tanti invece, tra cui lui, hanno acquisito fede, hanno acquisito sensibilità nella divina provvidenza, nella vita di ogni giorno. Mentre la nostra conversazione procede in diverse direzioni, dice la signora, Rabbi Mangel ritorna più volte sulla stessa idea. Nessuno è sopravvissuto senza qualche miracolo. Chiunque è sopravvissuto, un miracolo l'ha avuto. Qualche interferenza divina nel corso degli eventi. La sua stessa sopravvivenza, sostiene, è stata il risultato di una serie di miracoli che al momento sembravano insignificanti. Dal giorno in cui la sua città di Košice, in Cecoslovacchia, fu evacuata fino alla liberazione. Adesso, Mangel dice: appena arrivai ad Auschwitz mi venne la scarlatina. Fui messo nel lager F, dove stavano i gemelli ed i nani su cui l'abominevole dottor Mengele stava facendo esperimenti medici. Perciò gemelli e nani. Perciò lui che aveva la scarlatina l'hanno messo insieme in quel lager dove venivano il dottor Mengele, faceva le sue famose come chiamavano le sue esperimenti medici, i gemelli per capire perché erano gemelli e così via. Un giorno, mentre stava facendo il suo giro con un gruppo di medici, Mengele mi notò disteso nella mia cuccetta. Mi ordinò di uscire dal letto e mi fece mettere su una barella. Continuò poi a spiegare ai suoi colleghi il genere di esperimento che avrebbe compiuto su di me. Perciò questo bambino sente Mengele che dice: questo bambino faremo questo, questo e quest'altro. Dal momento che il tedesco è la mia lingua materna, Afferrai presto il succo di ciò che stava dicendo, anche se era un bambino. Capì subito quello che stava facendo. Proponeva di iniettarmi nelle vene del collo una sostanza chimica e di osservare se l'effetto sarebbe stato un danno al cervello o la morte. Perciò o diventava matto o il cervello andava in fumo o moriva. Sconvolto, saltai su e gridai: gli esperimenti li farai sulle scimmie, non su di me. E mi arrampicai di nuovo nella mia cuccetta. Stupito della mia chutzpah, arroganza, Mengele, che veniva contraddetto soltanto sotto pena di morte, nessuno osava contraddire Mengele. Lui si allontanò lasciandomi solo. Stranamente, non ha detto uccidetelo, ok, prende e se ne va. Quando si pensa alla completa disinibita bestialità di Mengele e al suo potere assoluto di agire a suo piacere, questo non fu un miracolo inferiore a quello di Daniele nelle fosse dei leoni, no? Perciò, quando Mengele non ha risposto a questo bambino e non ha ordinato di eliminarlo, questo era un miracolo wow. Adesso la giornalista chiede, lei si chiama Olidort, e chiede così alla signora: se cerco di immaginare cosa sarebbe potuto accaderle se non avesse reagito in questo modo, potrei domandarmi se forse c'è qualche verità nell'affermazione che gli ebrei andarono come pecore al macello, come tanti dicono, no? Gli ebrei non hanno fatto niente, andavano con le pecorelle e si facevano macellare. Allora lei chiede questo al rabbino e lui risponde: oh no, l'unico motivo per cui io reagii in questo modo era perché a questo punto non correvo più alcun rischio. Mengele si stava preparando ad uccidermi. Lui ormai era già morto nella sua mente. Io ero letteralmente nelle sue mani. Qualunque cosa potessi tentare, sarebbe valsa la pena di rischiare perché non avevo più nulla da perdere. Perciò, se lui era agito così, in un modo con arroganza, eccetera, è perché no, comunque sto morendo. Almeno cerco di impaurire il nemico in qualche modo. È impossibile immaginare l'effetto psicologico di avere una pistola puntata sulla testa. Chi non ce l'ha non può capire. Come regola generale, tuttavia, una reazione del genere sarebbe stato un rischio terribile da correre se fosse rimasto un barlume di speranza di sopravvivenza. Perciò, se avevi un minimo di speranza di sopravvivere, allora non ti comportavi in questo modo. Soltanto se ormai pensavi che sei morto, provavi il tutto per tutto. Quando gli ebrei erano nei campi di concentramento, c'era sempre la speranza che fra breve la guerra sarebbe finita e saremmo stati liberati. Cosa cantavano gli ebrei quando andavano nei forni? Anima min, anima min, anima min, emunah shema. Che loro credono, dicevano: noi crediamo che Mashiach arriva e ci salva. Mentre andavano nei forni, la fede non è mancata. È nella natura umana sperare contro ogni pronostico che accada un miracolo. È naturale. Così, finché c'era quella speranza, rischiare la vita opponendosi ai nazisti sarebbe stato sciocco. Perciò le SS uccidevano gli ebrei senza riflettere, senza il minimo rimorso. Perciò la domanda è: perché vi siete fatti uccidere come un branco di pecore? Perché ogni momento speravano una salvezza, speravano di non morire. E perché cercare di fare un qualcosa se quello causerà la tua morte? Poi non si può giudicare chi è lì e cosa fa. Però la risposta è questa, che loro speravano sempre che tra un momento e l'altro succeda qualcosa di che ci salva. Perciò perché sprecare una carta nel modo sbagliato? Non posso ripetere a sufficienza come per i nazisti, uccidere un ebreo era forse più facile che per noi uccidere una formica. E questo era il rischio che pochi ebrei potevano affrontare. Perché cercare di fare un qualcosa se fossi io comunque rimango in vita? Cioè, non solo davanti proprio alla morte sicura, sicura, allora potevi fare qualcosa. Ma chissà, forse rimango in vita. Perciò era normale non reagire. Nella marcia della morte, sentite qua, nella marcia della morte verso la Germania, corsi quel rischio una seconda volta. La marcia della, sapete, quando la guerra è finita, no? Che li stavano portando verso la Germania a piedi, eccetera, eccetera, quando gli americani stavano arrivando. Corsi quel rischio, dice lui, una seconda volta. Perciò quella volta lì, lui ha risposto in quel modo a Mengele, è rimasto vivo, l'ha scampata. Dice, una seconda volta ho rischiato la vita. Ma di nuovo, quando non avevo più la forza di continuare a vivere, dice, quando i russi cominciarono ad avanzare nell'area, i tedeschi decisero di evacuare i prigionieri di Auschwitz. Io presi con me tutti gli abiti che mi erano stati dati dalle madri nei campi. Avevo preso degli stivali di un SS che erano troppo grandi per me. Così mi infilai 15 paia di calze e potei indossare gli stivali della neve. L'SS ci fecero marciare in mezzo alla neve profonda sulle montagne verso la Germania. Decine di migliaia di ebrei morirono durante la marcia della morte. Camminavano faticosamente per giorni e giorni di seguito. Gli abiti divennero pesanti per me. Poco a poco mi tolsi le giacchette, le paia di pantaloni in più, le cape, perché lui aveva tanti vestiti addosso uno sull'altro. Però pian piano lui si stancava e ogni grammo in più è un'energia. Pian piano comincia a togliersi i vestiti. Ma non avevo altra scelta che tenere gli enormi stivali che dovevo letteralmente trascinare con i piedi. Essi affondavano nella mia caviglia ed infine mi fecero un buco nella carne fino all'osso. Dopo aver marciato in queste condizioni per una settimana, soffrendo pene atroci, senza aver altro da mangiare che la neve fangosa sotto i nostri piedi, prendevano la neve sporca e mangiavano. Questa è l'unica cosa che avevano da mangiare, neve. Non riuscimmo più a camminare. La mia gamba era seriamente infetta e camminavo trascinandola. Sapevo che uscire dalla fila significava morte istantanea. Tutti andavano in fila. Se tu uscivi dalla fila se ti fermavi, venivano e ti sparavano. Ma non potevo continuare ad andare. Appena mi mossi fuori dalla fila, un compagno mi afferrò e mi tirò indietro, un amico. Gli dissi che avevo tali dolori che non potevo più camminare. Egli mi suggerì di mettere il mio braccio intorno al suo collo e di saltare sul mio piede sano. Pochi giorni dopo, guardate, anche qui, una persona che lui stesso, il compagno, è in pericolo di vita, anche lui sarà stanco, dice, aggrappati a me. Chi va a pensare in questi momenti? In questi momenti tutti pensano alla propria vita, invece lui dice, aggrappati a me. Pochi giorni dopo, non avendo mangiato così a lungo, non potei continuare neanche con il suo aiuto. Di nuovo decisi di uscire dalla fila e di finire la mia agonia. Un nazista, perciò lui dice basta, mi metto, esco, così vengono e mi sparano e basta. Non ce la faceva più, voleva morire. Sentite qua, un nazista mi si avvicinò e mi chiese perché ero uscito dalla fila. Io gli dissi che stavo morendo di fame. Egli prese la sua borraccia e la diede a me perché la bevessi. Dentro c'era del caffè dolce caldo. Regolarmente, 3 o 4 volte al giorno, l'ufficiale dell'SS mi dava da bere un po' del suo caffè. Incredibile. Con questo povero sostentamento, fui in grado di andare avanti. A un certo punto dissi all'ufficiale che le mie orecchie stavano gelando. Egli si tolse il berretto da SS e me lo mise in testa. Lo portai finché giungemmo in una città. Quando mi disse che dovevo restituirglielo, restituirgli il berretto. Dopo questo non lo vidi più di nuovo. Chi era quel nazista? Nella mia immaginazione infantile, credevo che fosse un angelo mandato da Dio. Forse questo non è così infantile, dice. Si dice che i periodi di terribili difficoltà, Dio manda un angelo per aiutarci. Non è fantascienza, succede. Il famoso profeta Elia, no? Elia HaNaví che è salito vivo in cielo. Molte volte scende giù in sembianze diverse, ogni volta in sembianza diversa, e senza che noi lo riconosciamo, lui ci salva la vita. Perciò lui dice, forse questo era il caso, era veramente forse un angelo, era veramente il profeta Elia. Ma anche se egli era veramente un ufficiale dell'SS e non il profeta Elia, è ugualmente un miracolo. Anzi, forse il miracolo più grande che un ufficiale faccia una cosa del genere. Perché un nazista che mostrava simpatia e pietà per gli ebrei, considerati da loro come non entità, gli ebrei non erano umani, erano zero, non erano entità. È per se stesso un miracolo. Ogni sopravvissuto, riflettendo, troverebbe che anche egli è stato salvato da miracoli. Fermiamoci un attimo, va avanti ancora, fermiamoci un attimo qua. Cosa ne dite? Dottor Messina, cosa dice?
Sono testimonianze così sorprendenti che lasciano senza parole, insomma.
Non c'è mai male assoluto. Nel male
No, da un
così
punto di vista
totale.
umano, incredibile come poter sopravvivere in queste condizioni, insomma. Poi, lo sbarco aiuta, insomma.
Non so perché.
Certamente uno rimane sgomento, ecco.
Non so perché qua non lo racconta, ma l'ho letto altrove e ve lo racconto io. Lui, questo Rabbi Mengel, proprio nel momento che era la marcia per la morte, quando appunto a un certo punto ci cancellava più forza e voleva uscire dalla riga per morire, dice, altrove scrive, dice, la cosa che mi ha salvato, sapete che cos'era? La seguente. Racconta che ogni venerdì sera, a casa sua, quando è tutto a posto, a casa di suo papà, facevano Kiddush, la cena di Shabbat, tutti insieme. E papà raccontava sempre delle storie dei tzaddikim e molto spesso storie del Baal Shem Tov. E lui dice, mi è venuta in mente questa storia, che adesso andrò a raccontare, dice: questa storia mi ha salvato la vita e mi ha dato la forza di andare avanti. Cos'è la storia? Papà racconta così, che uno dei Hasidim del Baal Shem Tov, uno dei suoi discepoli, era venuto da un'altra città per passare Shabbat con il Baal Shem Tov. A un certo punto, sabato sera finito Shabbat, arriva qualcuno che bussa alla porta e gli dicono: guarda che tua moglie che è incinta sta partorendo in anticipo. Lui sapeva che sua moglie ha ancora tempo per partorire, fa bene, vado, faccio Shabbat lontano e poi torno. Ci guarda che tua moglie ha avuto qualcosa che sta partorendo in anticipo. Però era notte, notte fonda. E lui, e il Baal Shem Tov gli dice: vai da tua moglie, ha bisogno di te. E lui dice: vabbè, andrò domani mattina. Dice: no, vai adesso, tua moglie ha bisogno di te. Dice: ma Rabbi, come faccio ad andare? È notte, siamo in Russia, la foresta, animali feroci, persone pericolose. Sono da solo, come faccio a andare in mezzo alla foresta? E il Baal Shem Tov gli risponde: è qui che ti sbagli. Noi non siamo mai da soli. Dio è sempre con noi. E la storia finisce che quel Hasid là, quando il Rebbe le dice così, in mezzo alla notte prende e comincia a tornare verso casa sua. Questo era l'insegnamento che il papà gli aveva detto: ricordatevi, figli miei, Dio non ci lascia mai da soli, Dio è sempre con noi. Ma questi sono i momenti quando non c'era il dubbio che c'era la Shoah o che. Dice: questa storia, dice, mi è venuta in mente questa storia di papà che dice che Bashan dice che noi non siamo mai da soli, mi ha dato la forza di tornare dentro e continuare a camminare. Infatti lui è ancora oggi vivo, per una storia che papà gli aveva raccontato quando era ancora bambino. Dio non ci lascia mai da soli. Intervistatrice chiede un'altra domanda. La sua visione dell'Olocausto è quella di un ottimista che vede il suo bicchiere mezzo pieno. La sua sopravvivenza la spinge a riflettere sulle strade miracolose di Dio. La sua fede nella divina provvidenza è aumentata. Che dire di quei sopravvissuti che vedono le cose proprio nel modo opposto di quelli che hanno perso la fede come conseguenza degli orrori a cui hanno assistito? Dice: tu ti sei rafforzato, ma gli altri? Di quelli che concludono che se l'Olocausto è potuto accadere, non è possibile che in questo mondo ci sia Dio che è coinvolto in tutti i suoi particolari? Perciò quelli che hanno perso la fede. Lei chiede alla dottoressa: allora cosa dici di questo? Il Rav risponde così: non è facile scacciare subito l'angoscia di un sopravvissuto che ha perso moglie, figli, genitori e numerosi parenti. E non può trovare alcun significato in tutto questo e quindi mette in dubbio la divina provvidenza e l'interesse di Dio per il suo popolo eletto. Giobbe ebbe dubbi sulla provvidenza divina come conseguenza di tutte le sventure che gli capitarono. Sappiamo la storia di Giobbe, che è stato messo alla prova, eccetera, eccetera. Eppure Dio condannò gli amici di Giobbe perché erano stati ingiusti con lui e non comprensivi nel criticarlo. Non ha giudicato lui, ma i suoi amici. Fare domande è parte integrale della Torah e dell'ebraismo. L'ebraismo è basato su domande. Non esiste nell'ebraismo come in altri culti. Domande non si fanno. Bisogna avere fede cieca, no. Nell'ebraismo domande si fanno. Al Seder cosa facciamo? Le quattro domande. Il Talmud che cos'è? Domanda, risposta, discussione, domanda, risposta, discussione. Chi ha paura di domande è perché non ha risposte. L'ebraismo non ha paura di domande. Allora qua dice, fare domande è parte integrale della Torah e dell'ebraismo. Ma la premessa di tutte le nostre domande deve essere credere in Dio. E riconoscere che la nostra comprensione di Dio e delle sue azioni è limitata. Perciò, anche se io non ho una risposta, non trovo una risposta o non capisco la tua risposta, il problema è mio. Non vuol dire che non c'è una risposta. Certo, a volte Dio non dà, non ci dà la sua risposta. Dice, dovete credere, punto stop. Anche questa è una risposta. Perciò, non sempre, visto che noi siamo, la nostra comprensione di Dio è limitata, dobbiamo sapere che sono io il limitato, non è Dio. Quando abbiamo accettato che non possiamo mai aspettarci di comprendere completamente Dio a causa delle nostre umane limitazioni, possiamo porci domande. Mi pongo domande, però so che forse non capirò la risposta. Si può contestare l'Olocausto e cercare risposte per mezzo della Torah ai dilemmi che ci turbano. Fare domande implica credere, altrimenti contro chi protestiamo? Se tu protesti con Dio, vuol dire che credi in Dio. Se tu non protesti, se tu protesti con, cioè, capiti? Se sei arrabbiato con Dio, perché credi in Dio? Perciò vedi? Perciò le domande sono lecite. Abramo, il primo e il più grande credente, protestò contro Dio quando egli stava per distruggere la città di Sodoma, ma non negò mai Dio. Dio, Mosè, Abramo ha discusso con Dio, 50, 40, ha discusso. Ha mai per un attimo Abramo smesso di credere in Dio? Ma neanche per un attimo, eppure ha discusso con lui. Discutere non vuol dire rinnegare Dio. Egli stava per distruggere la città di Sodoma, ma non negò mai Dio. Il pericolo è quando la gente arriva a false conclusioni, che la spingono a perdere la fede. Tali conclusioni sono false, perché la visione dell'uomo, dell'intero succedersi degli eventi è così limitata. Noi possiamo vedere solo una minuscola parte del quadro, al punto che io credo fermamente che in qualche modo, oltre alla nostra comprensione, c'è qualche aspetto positivo che riscatta l'Olocausto. Olam Chesed Ibaneh, ovvero il mondo è costruito sulla benevolenza, dice Re Davide nei Salmi. Perciò, se abbiamo una domanda, non vuol dire che non abbiamo fede. Vuol dire che abbiamo fede, crediamo in Dio e vogliamo capire la risposta. A volte la risposta arriva, a volte no. A volte arriva, ma noi non la possiamo capire. Sono tante varianti, ma Dio la risposta ce l'ha. A volte non te la vuole dare, perché ti dice devi credere, punto. Quante volte un papà dice è così, punto. Non sempre il papà deve dare spiegazione a un bambino, no? Anche questo fa parte dell'educazione. A volte è bene far capire al bambino, fargli capire, guarda, questo è così, questo è cos'ha, allora se fai così è, a volte è giusto, A volte, anzi, papà deve dire no, io ho deciso così, punto stop. Siamo d'accordo, no? Non sempre un papà deve per forza dare giustificazione al bambino. Anche il fatto che gli insegna che papà ha detto e così si fa, anche questo è parte di educazione. E anche Dio fa così. Non sempre Dio deve darci delle risposte. Ma quello che sappiamo, che diceva Re Davide, il mondo è costruito sulla benevolenza. Perciò non c'è male che scende dal cielo, anche quello che ci sembra male ai nostri occhi, vai a capire, è una forma di bene che Dio ci sta mandando. Qui va avanti ancora due o tre pagine. Ah no, 2 pagine e mezzo. Dai, facciamo ancora una, vediamo. Scusate, mi dite l'ora.
10 e mezzo.
Ah, ok. Ancora un po' allora, dai. La signora chiede, crede che l'olocausto potrebbe accadere di nuovo? Mangel risponde, da un punto di vista umano, non c'è nessuna ragione perché non possa accadere di nuovo. Non c'è nessun miglioramento nella sfera sociale e interpersonale, ma piuttosto una regressione. L'umanità ha imparato qualcosa dall'olocausto? Domanda. La gente non è migliore oggi di 40 anni fa. La tecnologia, la scienza hanno fatto passi avanti, ma non l'umanità. Oggi, superficialmente, la gente è più tollerante, ma quando le cose vanno male, quando c'è una prolungata crisi economica, come era in Germania, e c'è bisogno di un capro espiatorio, possono essere di nuovo gli ebrei? Tuttavia, basandoci sulle parole dei nostri saggi, Dio non permetterà che questo accada di nuovo. Perciò umanamente è possibile, ma Dio non lo permetterà. Un'altra domanda, perché sempre gli ebrei? E Mangel risponde, l'ebraico è una lingua, è l'unica lingua in cui le parole comunicano l'essenza di ciò che esse significano. Ripeto, l'ebraico è l'unica lingua in cui le parole comunicano l'essenza di ciò che esse significano. Sinai è dalla stessa radice etimologica di sinà, che vuol dire odio. Il monte Sinai e la parola odio è la stessa radice. Il Talmud dice che quando fu data la Torah sul Sinai si è sviluppato un odio per gli ebrei. Uno dei motivi che chi ci odia, è perché noi abbiamo ricevuto la Torah. Magari oggi questo motivo è ben nascosto, è una cosa dentro di loro. Ma è questo il motivo. I sociologi dicono che la gelosia è una base per l'odio. Il fatto è che gli ebrei sono sempre stati moralmente e intellettualmente superiori nel mondo. Come il popolo ebraico era sparso in tutto il mondo per diffondere bontà, decenza, moralità, responsabilità sociale verso il genere umano. Perché in definitiva tutto è derivato dalla Torah. Per questo che gli ebrei sono sparsi in tutto il mondo, per poter dare luce della Torah e umanità che la Torah ti insegna in tutte le parti del mondo. Per tutti i contributi che gli ebrei hanno dato alla società, la reazione, invece che di apprezzamento, è quella di invidia che genera odio. Dio ci ha sparsi nel mondo per poter dare un po' di luce da Torah anche alle nazioni, e invece di dire, ah wow, grazie della vostra luce, ci odiano. È abbastanza normale. Cioè, non è normale, ma si capisce. Altra domanda, in che modo l'Olocausto ha modificato la sua percezione della natura umana? Chiede a Mangel. E lui risponde, se la vita fosse basata soltanto sulla concezione umana, dell'uomo separato da Dio, dell'uomo separato da Dio, allora dovremmo essere pessimisti. L'umanità priva di valori spirituali conduce a una società della giungla. L'uomo diventa peggiore di un animale. Come dicevo giovedì sera, no? Che i tedeschi erano avanzati in tutto, e anche oggi. Ma hanno fatto una bestialità simile. Perché? Perché se tu hai conoscenze, hai studio, sei avanzato in qualsiasi cosa, in medicina, eccetera, ma se ti manca Dio, ti manca umanità. Puoi avere tante lauree, tante genialità, il numero uno in tutto, ma se non hai Dio, non hai umanità. Perciò l'umanità priva di valori spirituali conduce a una società della giungla. L'uomo diventa peggiore di un animale. La moralità universale deve essere basata sulle sette leggi di Noè, che elenca la Torah. Tutto il mondo, gli ebrei devono seguire i 10 comandamenti, 613 mitzvot, e tutti i gentili devono seguire i sette precetti di Noè. E questa è la base dell'umanità. Se non si accettano queste leggi divine, nessuna moralità umana, nessuna religione potranno impedire il ripetersi di simili atrocità. Il capo della Chiesa cattolica, il Papa, non alzò la sua voce per protestare contro l'Olocausto. Di tutti gli altri paesi impegnati nella guerra, l'unico a offrire di pagare una tassa a persona per ogni ebreo che Hitler aveva preso fu la Slovacchia, il cui presidente e primo ministro erano ecclesiastici. Così anche la religione in sé non è una risposta se l'etica che essa difende non è ispirata dalla Torah, dalle sette leggi di Noè. La bontà della natura umana deve essere nutrita da valori spirituali. Non ce n'è. La società deve essere basata su leggi spirituali, non Torah, perché i non ebrei non devono seguire la Torah. Le leggi noachide, quelle sì, che sono leggi di Dio che ha dato a Noè dopo il coso. A questo punto ci manca una paginetta, la finiamo, no? Ok, ancora 10 minuti, dai. Un'altra domanda che pone la giornalista: quali sono i suoi sentimenti circa la recente ripresa delle indagini sui crimini di guerra nazisti? Mangel risponde così: secondo la Torah, gli assassini devono essere consegnati alla giustizia, non necessariamente come vendetta, ma per la sopravvivenza della società, per evitare che facciano di nuovo altre cose, altri reati, altrimenti la società si disgregherebbe. I processi nazisti servono anche come testimonianza per coloro che cercano di negare la verità dell'Olocausto. Domanda: è preoccupato per il fatto che la sua è l'ultima generazione di testimoni oculari sopravvissuti all'Olocausto? Risposta: non sono veramente preoccupato di questo, dal momento che non credo che staremo ancora a lungo in esilio. L'Olocausto è stata la pietra miliare che abbiamo dovuto raggiungere prima del Messia. Una tale discesa, un tale buio che porterà a una grande luce. Domanda: adesso lei ha figli che hanno circa la stessa età che aveva lei al tempo dell'Olocausto? Semmai nipote, nipoti adesso. Come paragonare la sua capacità di resistenza e perseveranza a quell'età con quella dei ragazzi del 1989? Ah, ecco, questa intervista è del 1900, no, del 1989. Okay? Allora, dice, come vedi i ragazzi di una volta con quelli di oggi? E lui risponde: oggi si danno ai ragazzi responsabilità così limitate. Io, ragazzo di 10 anni, fui costretto a superare in astuzia i nazisti e a sfuggire ripetutamente alle loro grinfie. Quando arrivammo ad Auschwitz nell'inverno del 44, fui immediatamente separato dalla mia famiglia. Ero ossessionato dall'idea di ritrovarla. Compresi presto che per me l'unico modo per cercarla, la famiglia, era di procurarmi un lavoro che mi permettesse di andare da un campo all'altro, che altrimenti erano separati da fili elettrici. Mi offrì di fare un lavoro che letteralmente mi spezzava la schiena. Un carro carico di mattoni era attaccato con fili metallici alle mie spalle. Insieme a parecchi altri uomini dovevamo tirare questi carri da un campo all'altro per caricare e scaricare. Il lavoro era atroce, i fili segnavano la mia carne. Ma io continuai perché ero deciso a trovare la mia famiglia. Alla fine individuai mia sorella. Le capacità dei bambini sono infinite e inesauribili. Quando fummo liberati, gli americani misero ognuno in campi profughi. Io rifiutai di andare. Ero appena uscito da Gunzgirchen, che era di gran lunga il campo peggiore. Stetti in questo posto per circa 4 mesi, vivendo in tende con cadaveri in decomposizione. Pioveva continuamente dentro la tenda, non c'era cibo. Un uomo che non poteva sopportare più a lungo la fame cominciò a mangiare carne da un cadavere. Questa era la vita di Gunther. Così, quando finalmente fummo liberati, l'idea di andare ancora in un altro campo, sia pure un campo di profughi americano, era inconcepibile. Con un altro amico più grande mi diressi verso casa attraverso l'Europa ostile. Viaggiammo in treno dall'Austria alla Cecoslovacchia, indossando gli unici abiti che potevamo trovare, uniformi di SS. Al confine fra la Cecoslovacchia e l'Austria, i russi volevano deportarci in Siberia con un treno carico di ebrei. Stiamo finendo, cominciai a gridare che ero ebreo, non tedesco. E finalmente persuaso, perché aveva vestiti dell'SS. Allora io sono ebreo, non tedesco, e finalmente persuasi i russi a lasciare andare noi e il resto di quella gente. Lo fecero e allora raggiunsi casa. Oggi sono stupito di questo, ma ovviamente i bambini possono compiere molto di più di quanto è loro normalmente richiesto. Ma grazie a Dio i nostri ragazzi non sono posti di fronte a simili difficoltà. Ultima domanda: le riesce difficile avere rapporti con i suoi simili che non hanno condiviso la sua esperienza nell'Olocausto? E lui risponde: niente affatto. Io non sono perseguitato dall'idea dell'Olocausto. E non ho bisogno di insistere su di esso. Grazie a Dio, esso non ossessiona la mia vita. Mi posso liberare di esso completamente perché non sono amareggiato. Vede, per quanto esso sia stato penoso, ora che è superato, mi considero privilegiato di averlo vissuto. Wow. Tutti gli ebrei dell'Olocausto sono stati degni di sacrificarsi per l'ebraismo. Abbiamo sofferto soltanto per un motivo, perché eravamo ebrei. Questo è l'ultimo sacrificio per l'ebraismo. Rabbi Mangel ha perso suo padre nell'Olocausto, sua madre e sua sorella furono miracolosamente risparmiate. Rav Mangel parla spesso pubblicamente nelle sue esperienze durante la Shoah, che Dio lo benedica con lunga vita. Se volete scrivere, Rav, Nissan Mangel. Ok, perciò qua vediamo che la fede è la cosa che ci tiene sempre, quello che abbiamo detto, la fede non deve mai svanire, non sparisce mai. Qualcuno ha qualcosa da dire? Dottor Messina?
Ma sono cose talmente grandi per tutti che è difficile commentarle, insomma.
Sì.
Sicuramente quando una persona con l'aiuto di Kadosh Baruch Hu è sottoposta a queste cose qui, tira fuori tutte le energie che ha e riesce appunto, Bezrat Hashem, a sopravvivere con la volontà. Ecco, poi chiaramente le situazioni possono essere più varie, però ecco. Secondo me quello che conta è crederci, di riuscire a farcela, perché
Certo.
se ti manca quello sei subito perduto, in tutte le
Grazie.
situazioni, eh? In qualsiasi
Certo.
poi parliamo. Però come si fa a commentare? Non ci sono parole, insomma.
No, certo. Grazie. Samuele.
Boh, io nella mia situazione rimango ancora in difficoltà nell'ultima frase che ha detto, che adesso che è passato, comunque ringrazio il fatto di averlo passato. Io
È forte questa frase, è forte perché
non...
ma lui intende dire se c'è stato un qualcosa di così straziante, di così forte e io l'ho superato in vita, lui sicuramente oggi ha imparato tantissimo da questa situazione qua. E questo è il suo pensiero. Vuol
Sì.
dire, a cose fatte che l'ho passato e sono rimasto vivo. Mi avrà fatto un'esperienza così grande di vita, di fede, di capire, di miliardi di cose, che dice, io ringrazio Dio.
No, ringraziare Dio lo capisco,
No,
però
ringrazio Dio che mi ha fatto passare questa cosa perché i
questo.
dolori ti fortificano, le difficoltà ti rendono una persona più grande.
Sì, vivere in una tenda con dei morti, vedere uno che mangia i cadaveri, cioè...
Rischiare di morire e di voler morire, poi
Perché lui ha
morire.
vissuto, però ne sono morti molti altri.
Ma ho capito, ma lui dice di per sé. Lui dice: io ringrazio per aver passato questa esperienza. Perché se a cose fatte uno rimane vivo, questa esperienza gli ha dato tanto nella vita. Ok?
Sì, ma ci devo riflettere un po'. Per il momento mi sciocca.
Ok. Okay. No, ma in effetti questa frase è potente, è fortissima. Uno che riesce ad ringraziare anche di aver sopportato
Appunto.
ma non sei abbastanza Hasid, diventa più Hasid.
Non mi basta una vita per arrivare a questo livello.
Che tu saprai soltanto di buone cose.
Amen.
Qualcun altro?
Il miracolo più grande, oltre all'essere rimasto in vita, è anche quello di essere rimasto in vita sano di mente e
Sì,
buono.
è credente e tutto quanto, sì. Giusto,
Perché ha
giusto.
scritto anche un sacco di opere poi dopo.
Sì, no, lui è un pezzo grosso, vi dico, andate a vedere su Google, c'è una marea di roba lui.
My Prayer e tutte quelle cose lì, ha
Sì,
fatto tutto, sì.
Vedi, Samuele, lui della sua esperienza negativa. Guarda quanti insegnamenti, lui è un maestro di vita per i giovani, anche per noi giovani. Ha scritto tanti libri, è una dimostrazione di fede, cioè lui è un patrimonio del nostro popolo finché è vivo, anche dopo, ma adesso che è vivo è un patrimonio lui. Perciò, pian piano anche io capisco meglio quello che lui dice, che ringrazia Dio di avergli fatto passare questo, perché può dare al mondo tanti insegnamenti. Comunque rimane una frase molto forte, eh? Non è un bicchiere di acqua. No, certo. Però wow, fa vedere la sua grandezza di uomo,
Sì,
assolutamente.
ce n'è uno su un miliardo così, eh.
già.
Suppongo, suppongo.
È una frase forte. Qualcun altro? Nessuno?
Volevo aggiungere che
Ah, sì.
la sua esperienza aiuta gli altri, dà forza agli altri,
Certo.
talmente edificante che trascende. Quindi è riuscito a trasformare e a sublimare quello che era un dolore inconcepibile in bellezza, in forza, in fede. Mi venivano in mente anche, sì, quelli che sono stati salvati sicuramente per miracoli, perché non era possibile in condizioni del genere. E vorrei anche ricordare che pochi, pochissimi, tuttavia non tutti i nazisti erano feroci, belve feroci, non so come chiamarli altrimenti. A cominciare da Eisenfeld, che è quello che viene nominato nel libro Il pianista. La famiglia von Stauffenberg, von Galen, la nobiltà cattolica tedesca era contrarissima a Hitler. E vorrei ricordare, Lorella l'ha già sentita questa storia, la storia di Sandro di Sertori, che non era ebreo e è stato messo come, faceva funzioni di podestà sul Garda e ha aiutato tantissimi ebrei a fuggire con documenti, con nomi falsi. È stato beccato perché ha sedotto la moglie di un gerarca nazista. E è stato torturato 3 giorni, non ha mai parlato. Gli chiedevano tipo, i documenti che hai fatto sono falsi? No, no, sono veri. Erano verissimi, erano nomi che erano falsi, ma i documenti erano veri, reali. E poi è stato mandato a Wietzendorf. E lì è rimasto vivo perché quando sono arrivati gli alleati, il comandante della Wehrmacht che comandava lì ha ricevuto l'ordine di sparare a tutti i prigionieri. Il comandante della Wehrmacht si è rifiutato, ha detto io non posso uccidere e ha pagato quella scelta con la propria vita, è stato ammazzato lui. Per cui, a parte che adesso stiamo cercando ancora se ci sono figli, nipoti degli ebrei salvati da Sandro di Sertori. Non so, magari qualcuno così. Ma è anche bella questa storia che anche Sandro poi era molto positivo nella vita. È diventato ingegnere, è andato in giro per il mondo.
Ok.
Ecco.
Grazie, grazie, grazie mille.